Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento i nostri ospiti di oggi, però fatemi dire che oggi è la giornata internazionale dei diritti dell'uomo, ma è anche la giornata internazionale dei diritti degli animali. Ora a me piacerebbe tanto, ma so che il percorso è lungo e difficile, che ci fosse un'unificazione facendo tutto questo sotto il titolo della giornata internazionale dei diritti dei viventi, e così forse la smetteremmo. Proprio oggi WWF ci dice che sono circa 135.000 gli animali, gli elefanti di foresta, è un numero veramente insomma esiguo, e lo dico pensando a quello che insomma è la notizia che è arrivata ieri, la morte di Yaya in Douglas Hamilton, grande studioso di elefanti africani, di fondatore di Save Elephants, attivissimo nel denunciare quello che fu il decennio terrificante tra il 1979 e il 1989 a proposito di uccisione di elefanti per l'avorio. Fu lui che tramite una mobilitazione internazionale portò poi al divieto di importazione di avorio, eccetera eccetera. Insomma è andato ieri, è morto in Kenya, 83 anni, e noi lo salutiamo, noi armadilli lo salutiamo con affetto. Ma dall'Africa noi adesso ci spostiamo al mare, ci spostiamo al mare, ci spostiamo a un mare che è proprio il nostro, il Mediterraneo, che dovremmo tanto amare e rispettare, magari non lo facciamo così bene, ma andiamo invece con una bellissima notizia. Do il benvenuto a Luigi Musco, biologo marino e professore di zoologia dell'Università del Salento. Buongiorno Luigi.
Buongiorno Cecilia, a te e agli spettatori.
E buongiorno a Francesca Nucci, ricercatrice sempre dell'Università del Salento, e che si sono occupati di questa ricerca che ha dato degli ottimi risultati, adesso ce ne parlano dettagliatamente, a proposito della madrepora arancione, o meglio, insomma, noi profani lo chiamiamo corallo arancione, diciamo così, che in questo vostro lavoro, professor Musco e Francesca Necci, in questo vostro lavoro di ristabilire degli ambienti marini ha dato grandi soddisfazioni, perché stiamo parlando di uno dei luoghi più inquinati, tra i più devastati dal punto di vista dell'inquinamento. Parliamo di Bagnoli Coroglio, quindi nel Golfo di Napoli. Ecco, che cosa è successo, cosa avete fatto?
Allora, parto io, poi ovviamente anche Francesca. Cosa abbiamo fatto? Praticamente Bagnoli Coroglio è sotto, come dire, lente di ingrandimento della ricerca italiana da un bel po', ovviamente, per motivi ben noti, cioè l'inquinamento industriale prodotto dal fatto che quello è un sito di industrializzazione storica in Italia, con la produzione dell'acciaio, che però ha lasciato, come in altri luoghi in Italia, come dire, dei residui di non poco conto, cioè quindi dei fondali che purtroppo risultano tra i più inquinati del Mediterraneo, se non forse anche i più inquinati del Mediterraneo, e quindi da tempo siamo impegnati sia come Stazione Zoologica Anton Dorn, Università del Salento, ma anche le università napoletane, nello studio degli effetti di questo inquinamento. Però il tutto era finalizzato a cosa? È possibile in qualche modo intervenire per riportare ciò che è stato perso a causa appunto dell'azione antropica, dell'attività antropica, e questa ricerca ricade proprio in quest'ambito, cioè è possibile riportare quegli habitat tipici di quelle zone che erano presenti in quelle zone prima che appunto l'uomo commettesse tutto quello che ha commesso, ed effettivamente questa scommessa di 4 anni fa sembra, come dire, essere vinta da quello che abbiamo fatto.
E quindi,
da quello che abbiamo trovato.
E quindi, Francesca Necci, che cosa, insomma, concretamente che cosa avete messo in campo?
Buongiorno a tutti innanzitutto. Allora, nel concreto la nostra sfida è stata quella di, entrando proprio nel pratico,
sì,
siamo andati a raccogliere delle colonie di questo corallo arancione di nome Astroides calicularis, colonie che si erano naturalmente staccate dal substrato naturale, quindi dalla parete rocciosa, nei pressi dell'isola di Ischia, era presente lì.
Sì.
Sono state prese queste colonie e sono state portate proprio in questo sito, il sito di Bagnali Coroglio. Questo nel 2020. Quello che abbiamo osservato nel 2024, quindi 4 anni dopo, è che essenzialmente il 31% di queste colonie sono sopravvissute, che è un risultato più che sufficiente, e soprattutto, diciamo, la notizia che ci ha molto di più stupito è stato il fatto che abbiamo notato che sono riuscite anche addirittura a riprodursi, e quindi questo, diciamo, è stato un ulteriore segnale che questa specie potesse sopravvivere e proliferare anche in un ambiente che è considerato, diciamo, subottimale per la sopravvivenza.
Certo. Professor Musco, ma quali sono le caratteristiche di questo corallo? È giusto chiamarlo corallo?
Sì, assolutamente.
Corretto, insomma,
sì. È un corallo a forma di cuscinetto, diciamo, quindi sembra un bel cuscinetto di margherite arancioni, per capire quando tutti i polipi che lo compongono sono aperti, quindi è bellissimo da vedere, è tipico del Mediterraneo, quindi è una specie endemica, è presente soprattutto nella parte, diciamo, occidentale, quindi Sicilia, Campania ovviamente, la Sardegna e poi la Spagna, e ha come una serie di caratteristiche. Innanzitutto è una specie mediamente, si dice, termofila, che vuol dire è una specie che predilige stare a sud del Mediterraneo, anche se ultimamente pare stiano un po' cambiando le cose. E poi è la specie che adoro, perché mi ha fatto fare delle scoperte incredibili, come appunto vedere che può mangiarsi delle meduse,
ecco,
grandi più volte di lei. Quindi...
Allora, fermi tutti, perché questo fa impressione. Allora, scusatemi. Allora, il corallo sappiamo, essere costituito da piccoli polpi.
Polipi.
Ecco, volevo essere sicura. Qui un biologo marino si è suicidato, come al solito, no? Allora, è costituito da piccolissimi polipi, che quanto sono grandi?
Allora, diciamo che un polipo adulto è intorno al centimetro e due di diametro.
Ok, ora come diavolo fa un polipo di un centimetro a, catturare, mangiarsi una medusa? Adesso me lo dovete spiegare un attimo.
È quello che mi sono chiesto anch'io quando, diciamo, nel 2018 circa, 2017-2018, stavo bello a fare le mie immersioni di ricerca a Pantelleria insieme al mio caro amico Thomas Vega Fernandez, Di colpo ci siamo trovati all'interno di una nube di meduse, di pelagia, quella urticante per intenderci.
Sì, quella che i bagnanti detestano, diciamo così.
Esattamente lei. Noi avevamo la muta, per cui eravamo ben protetti, però abbiamo visto, e stavamo proprio studiando il corallo che è presente anche a Pantelleria, abbiamo visto che le meduse rimanevano appiccicate contro le colonie di coralli e poi andando a guardare meglio in realtà erano tutte mordicchiate, quindi fondamentalmente il singolo corallo cooperando con i vicini, quindi insieme unendo le forze riuscivano a trattenere la medusa e pian piano a mangiucchiarla, e quindi abbiamo scoperto questo fenomeno particolare, si chiama di protocooperazione, in cui organismi molto semplici, perché poi alla fine i coralli, gli cnidari, il filum a cui appartengono sono proprio alla base, no, dell'evoluzione degli animali,
sì.
Quindi organismi molto semplici che però riescono a fare cose piuttosto complesse come cooperare, e questo ci ha dato veramente una sorpresa molto grande che poi è stata osservata col tempo anche in altre specie di corallo.
Certo, quindi insomma care e cari all'ascolto, immaginatevi che delle dei piccolissimi animali come appunto i polipi del corallo riescono persino a mettersi d'accordo tra di loro. Questo dovrebbe insegnarci qualche cosa, ma come sapete siamo molto indietro, no? Adesso queste sono mie divagazioni personalissime da cui voi scienziati potete serenamente dissociarvi, vabbè, ma comunque insomma, quindi una sorta, come diceva lei, protocooperazione, quindi sostanzialmente queste che sono fermi, perché loro sono fermi nella loro struttura, nel loro, è corretto dire esoscheletro in quel caso? O sto suicidando un altro biologo marino?
No, in realtà è uno scheletro, tra l'altro la formazione dello scheletro, lo studio della formazione dello scheletro dei coralli è importantissimo anche per comprendere bene come si formano gli scheletri di altri organismi, anche il nostro, quindi sì, è sicuramente uno scheletro. I polipi sono al di sopra, sono nella parte superiore, quindi esposti verso l'esterno, quindi loro coprono questo scheletro, questa struttura diciamo calcarea, e niente, stanno lì fermi effettivamente, ma se uno fa un video accelerandolo lentamente, accelerando un po' di più i loro movimenti, alla fine compiono dei movimenti anche piuttosto complessi, si vede proprio quando loro percepiscono l'arrivo di cibo che iniziano ad agitarsi perché lo vogliono catturare, e quindi organismi che hanno anche un comportamento che con la nostra velocità difficilmente riusciamo a vedere e comprendere, ma il comportamento ce l'hanno e come.
Francesca Necci, torniamo insomma a questo vostro esperimento, diciamo così, che come ci diceva ha dato ottimi risultati, perché il 30% di queste colonie sono sopravvissute e si sono ben ambientate. Ma perché è così importante che il corallo, al di là della sua bellezza, si radichi in una situazione dove peraltro era all'origine, insomma?
Esatto, il discorso è che appunto nel momento storico in cui viviamo il nostro mare, il mar Mediterraneo, ma come in realtà tutti gli oceani della Terra, stanno subendo tantissime problematiche dovute proprio agli impatti e alle attività umane, come per esempio il cambiamento climatico che può far arrivare delle specie aliene, quindi delle specie che non sono autoctone del posto, e come appunto come nel caso specifico di Bagnali Coroglio, in cui un grandissimo impianto industriale è andato a intaccare quella che era la biodiversità del posto, e quindi in questo diciamo si inserisce quello che poi è il tema principale anche proprio del mio dottorato, ovvero il restauro ambientale. È molto importante cercare di capire quali possono essere magari le specie migliori o il più specie insieme che possono tra di loro cooperare per riuscire a riportare quella che era la biodiversità originaria del nostro mare, ma di quello di tutti i mari.
Professor Musco, lei ci diceva prima che questo corallo, diciamo, vive sostanzialmente, io dico sempre un po' rozzamente, nella zona tirrenica, cioè quindi dal lato occidentale del Mediterraneo, lungo la costa meridionale e poi la Spagna. Ma a proposito appunto del riscaldamento anche del nostro, ahimè, Mediterraneo, che sappiamo avere insomma una serie di conseguenze a catena, diciamo così, ecco, come si comporta questo corallo? Si sta si sta adattando o che fa?
Allora, le osservazioni degli ultimi periodi ci fanno capire che ne sta risentendo del riscaldamento del mare, soprattutto delle ultime estati che sono state veramente calde, ed in particolare nella parte sud della sua area di diffusione, quindi diciamo le nostre isole più meridionali, Lampedusa, Linosa, è stato osservato che le colonie che si trovano più in superficie, più verso la superficie, dove ovviamente l'acqua è più calda, ne hanno sofferto, tant'è che molte colonie sono morte. Al contrario, poiché il mare si sta riscaldando, soprattutto il Mediterraneo, tra l'altro, che lo fa a ritmi molto più veloci di altri mari, di altri oceani, è stata osservata una sua espansione verso nord. Quindi come si sta adattando? Si sta muovendo lentamente sempre più verso nord, e quindi è stata ritrovata per esempio all'isola del Giglio. È stata riosservata dopo molti anni, perché storicamente si sapeva che alcune colonie erano presenti al Giglio, ma adesso è ritornata probabilmente proprio per questo, come dire, incremento delle temperature che ne favorisce la riproduzione.
Ecco, ma allora questo bel successo che avete potuto insomma osservare, come procede? L'esperimento è finito? La vostra osservazione immagino non finiscano affatto.
No, no, assolutamente, le nostre osservazioni
non finiscono mai.
Vai Francesca.
Certo.
Mi sono sentita presa in causa.
Certo.
No, le nostre osservazioni ovviamente non finiscono mai. Comunque è da considerare che un monitoraggio durato 4 anni è da considerato un monitoraggio a lungo termine. Quindi certo, comunque già abbiamo visto dei risultati che possono essere considerati solidi. Ovviamente le attività continuano sempre nel tempo, ovviamente torneremo a osservare sia queste colonie, ma come in realtà stiamo portando avanti diversi esperimenti anche insomma in altri siti, e ovviamente continueranno tutte queste attività continueranno nel tempo.
Senta, professor Musco, ma questa notizia, devo dire, ha avuto un discreto eco di stampa, eh? È stato ripreso da parecchie testate. E se l'aspettava questo risultato?
Sinceramente sì, perché? Perché Bagnoli è un luogo simbolo, è proprio il simbolo di ciò che abbiamo sbagliato, ed è il simbolo di ciò che potremmo fare per mettere una sorta di marcia indietro e cercare di ritornare. Ovviamente una cosa che io voglio precisare è che il corallo sta lì e sta benissimo, ma non vuol dire che abbiamo risanato Bagnoli, aver riportato quel corallo. Certo. Bagnoli deve essere risanata, devono essere, come dire, tutte le criticità che sono ancora presenti nei fondali di Bagnoli devono comunque essere affrontate e risolte, per far ritornare quello che secondo me è uno dei tratti di mare più belli in assoluto del Mediterraneo, cioè guardare dall'alto Bagnoli, ovviamente con l'architettura industriale, ma avere sullo sfondo Ischia, Procida, Capo Miseno, è uno dei luoghi dove ho visto i tramonti più belli in assoluto, quindi quell'area merita per l'Italia, merita per Napoli, merita per tutti di essere, come dire, ripristinata e riabilitata e farla tornare quello che era.
Ecco, ma che cosa ci si può aspettare? Allora, noi sappiamo, quando parliamo ad esempio della barriera corallina, ci sappiamo che quella struttura è fondamentale per la biodiversità, nel senso che da quello poi la quantità di pesci e di altri organismi viventi si moltiplica e crea quello speciale, particolare e meraviglioso habitat. Ecco, intorno al nostro corallo arancione si può sognare di veder come dire, arrivare altra vita così intensa e bella?
Vai tu, Francesca?
Sì.
Francesca Necci.
Allora, assolutamente sì, la risposta è affermativa, nel senso che ovviamente quello che abbiamo fatto noi è riportare solo una specie, ma tutte le specie che vivono in qualsiasi ambiente sono tutte connesse tra di loro e vivono in un'interazione. Ovviamente questo fa parte tutto anche proprio degli studi che vengono portati ancora avanti, però essenzialmente quando è completamente differente una porzione di roccia che presenta magari una roccia nuda invece una roccia che presenta un corallo che è in vita e che può riprodursi, può creare appunto un habitat per tantissime altre specie differenti che possono vivere in quel sito.
Quindi insomma è un segnale estremamente importante e positivo. Ma adesso questo, voi perdonatemi, sono un po' curiosa e magari faccio anche delle domande un po' sciocche, ma ad esempio lì nella zona Bagnoli Corollo, che come abbiamo detto è insomma una zona devastata dalle scorie, l'inquinamento dalla produzione industriale che è andata avanti per anni. Ecco, ma altri organismi, diciamo, filtranti, oppure insomma, cioè, che cosa si può fare oltre al corallo, professor Musco?
Allora, cosa in realtà abbiamo già provato a fare, nel senso, fermo restando che prima di ricreare grandi estensioni di habitat è necessario togliere le criticità, e le criticità sono fondamentalmente sostanze chimiche, metalli pesanti presenti nei sedimenti, quindi quelli vanno assolutamente rimossi prima, o comunque bloccati prima di poter agire. Però noi abbiamo già fatto un'operazione in passato, anche questa ha avuto un discreto successo considerando appunto le condizioni ambientali. Abbiamo riportato dei piccoli plot, delle piccole macchie di posidonia oceanica, che è l'habitat d'elezione del Mediterraneo, quello più ricco di biodiversità, per verificare se quella che in realtà era un'enorme prateria, i fondali di Bagnoli erano un'enorme prateria di posidonia oceanica, se potesse in qualche modo ritornare e quindi resistere. Ed effettivamente è ancora in atto il monitoraggio, ma per molti anni le piantine che noi siamo andati ad impiantare ci sono rimaste, hanno attirato biodiversità, perché appunto come Astroides calicularis, il corallo arancione, Posidonia sono cosiddette specie formatrici di habitat, loro fanno la casa per altre specie, e quindi è molto carino da alcuni video che abbiamo anche messo in rete in passato vedere che la sola presenza delle piantine di Posidonia attirava una serie di pesci, quindi pesci che non ci sarebbero dovuti stare lì, perché appunto i fondali erano quelli sono quelli che sono. Quindi sì, Posidonia oceanica, se tornasse Posidonia oceanica a Bagnoli sarebbe proprio un riattivare un sistema virtuoso che porterebbe biodiversità, salute del mare e tanti altri cosiddetti servizi ecosistemici.
Allora, il nostro tempo, ahimè, è terminato, però vi leggo un messaggio che dice: parliamo dell'inquinamento devastante dell'ambiente che si può risanare da ora, senza utopistiche date 2040-2050 ed oltre, per il solito discorso riscaldamento globale. Inquinamento è il cancro che possiamo estirpare e così salvare la terra. E questo è il nostro ascoltatore Enrico, questo è l'auspicio, è quello che voi fate. Aspettate che è arrivato anche un messaggio di Feddo che dice: buongiorno ai tuoi fantastici ospiti, complimenti, da subacqueo sono affascinato dal coralligeno mediterraneo, uno degli oceani più affascinanti del mondo, ma ahimè uno dei più sfruttati. Imbattersi nelle foreste di Paramucee è favoloso. Ecco, qui io ho letto così il messaggio come è arrivato, e noi lo pigliamo ancora una volta come un segnale positivo di attenzione e di attenzione per la cura che noi dovremmo avere per quello che ci circonda, insomma, questo a tutti i livelli.
Concordo pienamente con quello che è stato detto.
Allora, io ringrazio tantissimo Francesca Necci e Luigi Musco, professore di zoologia, biologo marino, Francesca Nucci, ricercatrice, tutte e due dell'Università del Salento, ma non solo, insomma, come capite, anche attorno alla stazione zoologica Anton Dorn, insomma, si muove tutto un mondo di ricerca e di, insomma, di progresso nei confronti del ripristino dei territori che noi abbiamo comunque devastato. Ma noi pensiamo sempre positivo. Complimenti, complimenti davvero per il vostro lavoro e grazie per essere state ancora ospiti di Considera l'Armadillo.
Grazie a voi. Cecilia.
Buona giornata, grazie davvero. Eh sì, perché poi alla fine parliamo sempre di devastazione, non diamo mai abbastanza spazio alle notizie importanti e positive che servono per allargare il bacino di possibilità di intervenire. Basta stare fermi a guardare lungo il fiume, come si dice. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, ci sentiamo domani sempre dopo le notizie delle 12.30. Ciao ciao, a domani!